Il mio contributo verte sul rapporto che può essere attraversato tra la Teodicea e aspetti politici e sociali che comunque possono emergere dalla riflessione rosminiana. Certamente non è, insomma, enunciato così frettolosamente, non è un tema che si inventa nel qui e ora. Già Pietro Piovani nel noto saggio del 57 ha affrontato questa tematica, la teodicea sociale di Antonio Rosmini è diventato un aspetto rilevante di tutta la produzione rosminiana attraverso Pietro Piovani. Cercherò però anche di andare oltre questa problematica e cercare di indagare quale problematiche, anche di tipo drammatico, possano sussistere fra una teodicea che in Rosmini risente di una certa tradizione settecentesca, a partire in principal modo da Leibniz, col noto saggio di Teodicea del 1710 di Leibniz, e gli aspetti drammatici che possono poi confluire negli aspetti pratici, etico-sociali, etico-politici, a cui Rosmini presta particolare attenzione, soprattutto visto il suo rapporto drammatico e mai perfettamente risolto con la cultura illuminista e in particolare in questo senso con Rousseau, con il quale, come è stato osservato da alcuni critici, manterrà un rapporto non del tutto risolto fino agli ultimi scritti di Teodicea. Partirei da un presupposto per analizzare questa tematica, perché aspetti sociopolitici, etico-sociali della teodicea rosminiana meritano un presupposto di indagine. E possiamo trovare questo presupposto di indagine proprio nella biografia intellettuale di Rosmini, in particolar modo nei suoi anni giovanili. Occorre ricordare, come è noto, che Rosmini, quando sta scrivendo tra il 25 e il 27 i suoi scritti di Teodicea, sta anche iniziando a pensare a quel progetto di filosofia politica che lo accompagnerà per tutto l'arco della sua vita intellettuale. Ecco, la domanda che mi porrei al proposito è questo. Vista la concomitanza, che non è un caso, fra gli scritti di Teodicea e i primi scritti di politica, dovremmo chiederci se la Teodicea a questo punto avesse uno sfondo di tipo politico. Ecco, la mia risposta a tal proposito è che non è la Teodicea che ha uno sfondo politico, ma più che altro è la politica, la filosofia politica, che ha uno sfondo teodicizzante. Perché da questo punto di vista può avere uno sfondo teodicizzante la filosofia politica rosminiana? Rosmini si accorgeva che i contesti politici, i tessuti socio-economici presentavano disuguaglianze, ingiustizia, infelicità. E quindi a un certo punto si chiede, ma quindi un sistema politico, un sistema socio-politico rivela che c'è il male? Se c'è il male, quindi questo problema politico deve essere risolto con un problema di teodicea, per questo che il suo rapporto già giovanile con la teodicea si colloca immediatamente in un problema politico. E inoltre Rosmini riflette su come altri tipi di culture, a lui comunque sempre presenti, avessero potuto risolvere questo problema del male insito in ciò che è politica, in ciò che è tessuto socio-economico. Perché è male? Doveva subentrare qualche problema di Teodicea, perché la Rivoluzione francese, le Lumière, Rousseau, da un altro punto di vista sul quale poi mi soffermerò, avevano, secondo Rosmini, fallito nel affrontare il problema del male, perché avevano cercato di superarlo in un modo troppo frettoloso. La rivoluzione francese, con un progresso perfezionista della natura umana, con questa forte ragione strumentale che avrebbe potuto eliminare il problema del male dalla società e far riemergere quella bontà ontologicamente insita e strutturata nell'essere umano che con la ragione avrebbe consentito di debellare questo male. Le culture di tipo socialista avevano cercato di utopisticamente di eliminare la sofferenza e comunque si è arrivata alla soluzione che il male dalla politica poteva essere, diciamo, estrapolato, estratto attraverso una indipendenza del singolo nei confronti di ogni potere. Rousseau, a tal proposito, ritenendo che disordine sociopolitico non potesse in alcun modo essere riferito a Dio in modo aproblematico, questo disordine doveva essere risolto dalla base attraverso una volontà generale che si autodeterminasse per rendersi indipendente da questo male. Ecco, Rosmini è molto sensibile a questo tipo di problematica, ma da un certo punto di vista si chiede. Il male però la politica non riesce a risolverlo. La rivoluzione francese ha fallito, visti i suoi esiti. Dove potremmo andare a trovare una soluzione rispetto a questo male? Cioè, si chiede la disuguaglianza, l'ingiustizia, l'infelicità che lui osserva in un contesto sociopolitico è un male che va accettato a questo punto e finisce qualsiasi discorso di teodicea che si costruisca come una teoria politica. Sarebbe stato semplice, in modo molto agevole, frettoloso, dire il male come insomma, è stato riferito anche nel corso di questo nostro convegno, di questo nostro incontro, da altri relatori. Il male appartiene a un disegno metastorico, il male non è strutturato direttamente, è la creatura che percepisce. E questo male va accettato quasi stoicamente. Lo stesso Cartesio aveva pronunciato questa conformità della ragione agli eventi che diciamo, la natura umana incontrava nella sua esistenza, quindi bastava accettarlo per poter ammettere il mistero di questo male che non poteva essere ascritto a Dio, come Dio che creasse un male in quanto sapiente, ma andava accettato semplicemente. E il problema poteva essere risolto. Ma Rosmini non si accontenterà fino all'ultimo scritto cristologico di Teodicea, scritto nel 43, quindi 18 anni dopo i primi due scritti, diciamo più autenticamente politici, e andrà avanti in questo tipo di riflessione. Rosmini, da un certo punto di vista, come è stato osservato anche in sede critica, si trova in crisi da questo punto di vista. La teodicea sembra separarsi dalla natura umana, dalle creature, sembrano essere due discorsi completamente indipendenti. E qui lo spettro di Rousseau è in Rosmini sempre presente. Fare un discorso di teodicea su Dio, sulle leggi di Dio, sulla giustificazione penale quasi delle leggi di Dio e quindi andare verso una via banalmente leibniziana, dico banalmente perché Rosmini non è più soddisfatto nell'accettare una via che semplicemente si rifà a Leibniz, oppure trovare dei punti di contatto rispetto a questo male politico-sociale che la natura umana incontra quotidianamente. Ecco che Rosmini si pone un problema importante, un problema cruciale. La natura umana vive questo male. Il problema è che questo male deriva da un Dio che è sapiente, e lì si incontra e si scontra con diverse altre suggestioni culturali. Se Dio è sapiente, non può aver creato il male, e se l'ha creato, è la natura umana che deve in qualche modo gestirlo. Ma la natura umana, da questo punto di vista, assume il male dal suo punto di vista. E la tesi verso cui vorrei andare a cercare questo punto di congiunzione fra una teodicea che riguarda semplicemente la giustificazione penale delle leggi di Dio, perché c'è il male, come una semplice conformità della ragione col male, e perché la natura vive umana e vive il male, è una sorta di giustificazione fenomenologica. Mi rifaccio da questo punto di vista ad altri contributi che io stesso ho apportato rispetto al problema Rosmini e alla fenomenologia, che rispetto a questo tema mi sono sembrati funzionali all'economia del discorso. Che significa portare il discorso da un punto di vista fenomenologico? Il punto di vista fenomenologico non disturba un piano ontologico, metafisico e metastorico. E cioè Rosmini si chiede: certo, la giustificazione del male possiamo portarla solamente da un punto di vista della provvidenza. Dio, da un punto di vista logico, nei primi due scritti del 1825-27, Dio è saggio, Dio è perfetto, quindi tutto ciò che è creato va visto secondo un ordine dell'essere nei confronti del quale non ci si può lamentare, e Rosmini su questo insiste molto, non ci si può lamentare del male. Perché il male di per sé non è una struttura che Dio possa aver creato, è un punto di vista. Ma Rosmini si chiede, però la natura umana soffre. Può essere un male apparente, può essere un'apparenza dei sensi, come gli suggeriva Leibniz, però nel concreto, nel punto di vista percettivo, la natura umana sente il dolore fisico e il dolore morale nella sua esistenza. E qui le disuguaglianze, le ingiustizie, l'infelicità sono vissute percettivamente dalla natura umana. Per questo, e qui c'è un collegamento con Rousseau che Rosmini vorrebbe riprendere, ma nello stesso tempo, al contempo, portare verso una dimensione differente da quella di Rousseau, che invece separa già come presupposto metodologico il problema della sofferenza, del vissuto sofferto, della percezione empirica delle disuguaglianze, viene completamente, secondo Rosmini, da Rousseau, è citato nella Teodicea, separato dal problema di Dio, dal problema della provvidenza. Quindi, rispetto a questi presupposti metodologici, potremmo cercare di delineare, proprio come prospettiva di ricerca, un impianto di riferimento metodologico da parte di Rosmini. Uno è logico-teoretico, Dio è sapiente, e quindi non può essere giustificato il male proveniente da Dio. Se Dio è sapiente, non può neanche decidere di fabbricare, di creare, di costruire il male secondo una struttura ontologica predefinita. L'altro punto dell'impianto è quello di tipo etico-ontologico. Se Dio è sapiente, non può realizzare un mondo che è male, non può decidere: per etica voglio che ci sia il male. È già un controsenso da un punto di vista metafisico. La proposta di Rosmini in questo impianto è invece quello che si ascrive, è già stato suggerito dal professor Krink oggi, questo termine che ho ascoltato con attenzione perché ritorno un po' anche in questa mia proposta, la parola chiave di questa risoluzione da parte di Rosmini, che è una soluzione, non soluzione, è lo sforzo da parte della creatura di trovare attraverso l'unione antropologica tra la percezione sensitiva e intellettiva l'interpretazione migliore del mondo. Cioè, la creatura si trova di fronte un ordine dell'essere. Questo ordine dell'essere non gli è detto come è da valutare, se è bene o se è male. Si trova un ordine. E questa natura umana deve sforzarsi di vedere in questo che gli appare ciò che può essere interpretato come bene e ciò che può essere interpretato come male. Se io mi si presenta a questo tavolo, io sono una creatura, non ho il punto di vista di Dio, torna anche il concetto di mistero in Rosmini, non so come Dio ha pensato nella sua infinita e onnipotente e imperscrutabile saggezza di fare ciò che mi si presenta, non posso stabilire a priori che è bene o che è male, ma è una struttura dell'essere che nel mio vissuto percettivo si mostra continuamente sotto diversi lati. Se io guardo questo tavolo, ne vedo infiniti lati, compresi quelli che sono oscuri, quelli che rimangono enigmatici. Qualche lato è in apparenza e qualche lato tende a essere visto dalla mia percezione, quindi c'è una tendenza in ogni momento dell'essere a scoprire quello che l'essere stesso nasconde. Ed è questo che, secondo Rosmini, secondo un'interpretazione etico-sociale che si potrebbe dare della Teodicea che Rusmini vuole proporre. La creatura si trova di fronte a un essere e di questo essere si presentano tanti punti enigmatici. Nell'antropologia in servizio della scienza morale, che di solito tendo a citare perché credo che sia l'opera di congiunzione tra tutte le opere rosminiane, dice Rosmini, citazione dal libro secondo, paragrafo 249. Le percezioni dell'essere, si intende, ci fanno comparire in sulla scena del sentir nostro incessanti apparizioni, eterei numi e spettri. Questa citazione, che ho notato anche in altri filoni di ricerca di cui mi sono occupato, mette a confronto nella stessa percezione dell'essere, nello stesso momento percettivo, lati diversi della percezione, l'etereo bello, buono, e lo spettro, l'enigma. Ma questo spettro non è uno spettro creato da Dio, così come il bello non è creato da Dio, o almeno la natura umana non sa qual è stato il punto di vista di Dio del cercare di creare qualcosa bene o bella o brutta, buono o cattiva, in modo strutturato. La natura umana si trova gettata con una percezione che prima di tutto è una percezione sensitiva, una percezione che ingloba in uno stesso momento qualsiasi tipo di visuale. Se io guardo il pubblico in questo momento, vedo immediatamente tutta un'organizzazione dell'essere, ma in realtà non vedo dei lati che sono nascosti, che pur la mia percezione ha di fronte. Non devo vederli in un secondo momento, ma nello stesso vissuto io posso vedere tutto ciò che in realtà il mio occhio fisico non vede in questo momento. Dovrei alzarmi da questo tavolo, se fossi interessato a vedere un altro lato che non mi si pone immediatamente visibile, e andare a cercarlo. E questa è un po' la struttura dell'essere su cui Rosmini costruisce questo sforzo della creatura per vedere il male o il bene. Certo, ci sono delle problematiche che possono essere sollevate rispetto a questo punto di vista, cioè la creatura a questo punto come possiamo definirla? Malvagia o buona? La creatura è una tendenza, un conatus, per utilizzare un termine squisitamente leibniziano, è una tendenza a rivolgersi a un essere che ha diverse sfaccettature che come possono essere trovate, buone o cattive. E Rosmini anche qui ci dà un aggancio con la filosofia politica, sostenendo che Dio non è, come sosteneva Malebranche, un saggio, che però ha creato, suo malgrado, delle creature che, appunto, essendo create, dovevano per forza contemplare il male. Dio, secondo Malebranche, lo banalizzo un po', in modo un po' frustrato, non può intervenire nella sua saggezza del male che succede, anche se desidererebbe farlo. Non è neanche la visione di Boyle, che ritiene che Dio è saggio, però rinuncia un po' alla sua saggezza e interviene quasi in modo occasionalista con la bontà a cercare di perdonare questo male. Per Rosmini Dio è un legislatore, è un eterno geometra, dice Rosmini nella Teodicea, un eterno geometra che, per assicurare, qui c'è un aggancio fortissimo con la filosofia politica, sebbene la citazione provenga direttamente dalla Teodicea, è un buon governatore che ha previsto una somma di beni, dice Rosmini, che deve superare la somma dei mali. Questo è l'unico indirizzo che la natura umana possa avere nella sua esistenza. Perché si diceva oggi, un grande problema è: Dio ci ha lasciato una completa libertà, ma in un modo apparentemente paradossale Dio ci indirizza in questa libertà. Non è che ci indirizza, sa già cosa faremo, ci dice se fai questo va bene, ci dice questo è l'essere. Non ci dice qui c'è il male, ci dice questo è l'essere. In certe modalità, otterrai un modo di approcciare all'essere che potrà portarti a sviluppare male. Con altre modalità troverai un indirizzo che ti porterà a trovare bene. È per questo che, a differenza dei citati Malebranche e Boyle, questo Dio non è un padre, non è un padre che interviene ad accarezzare, a perdonare questa creatura insita al male, e non è neanche un saggio che ha creato il mondo e dice vorrei intervenire per aiutare, ma sono infinitamente saggio, non mi posso mescolare con i limiti e le finitudini del mondo. È un legislatore, è un magistrato, non fa parte neanche dell'esecutivo. È un magistrato che ha una legge penale per cui questo è l'essere e affida alla creatura la gestione di quest'essere, avvertendo la creatura che se si sforza potrà trovare una somma di beni che è maggiore della somma dei mali. È per questo che, studiando un po' questa problematica, la citazione di quello che ho cercato di spiegare poc'anzi può essere trovata nel paragrafo 222 della Teodicea, dove Rosmini dice: «La bontà di un reggitore è tanta quant'è la somma delle virtù e della felicità che egli procura alla Repubblica, meno la somma, meno come segno matematico-economico, meno la somma della miseria e dei vizi». Quindi andiamo un po' nel cuore della relazione, cercando di tirare la somma un po' di questi presupposti di ricerca. Qual è il fine, giusto per ritornare al tema cruciale che il titolo della mia relazione vuol cercare di presentare? Qual è il fine etico-sociale ed etico-politico delle creature secondo la Teodicea di Rosmini? Ogni percezione contiene felicità e miseria. Attenzione, non l'essere contiene felicità e miseria. Non la struttura dell'essere contiene felicità e miseria, bene o male, ma la percezione dell'essere contiene felicità e miseria. E questa percezione, che in un precedente studio ho associato, sotto certi punti di vista, anche minimi ma importanti, Rosmini a Merleau-Ponty, questa percezione in un certo qual modo differenzia e scarta la creatura ancora dall'essere. La creatura non è l'essere stesso, ma attraverso la percezione si pone in un rapporto di scarto, come il mare e la spiaggia, diceva Merleau-Ponty, cioè si toccano ma non diventeranno mai la stessa entità, pur essendo necessariamente congiunti. In questa percezione la creatura sente felicità o miseria, non è l'essere che presenta strutturato secondo felicità e miseria. E lo sforzo etico-sociale della creatura, che non deve essere solo individuale e collettivo, deve essere quello di, come se fosse un dipendente di una grande azienda dell'essere. La creatura va vista in Rosmini come il dipendente di una grande creatura dell'essere, dove ciascuno deve cercare di scoprire, di portare l'utile del bene, che non è là, non è presente, ma deve cercare di ricavarlo come dovesse collaborare a un utile collettivo, con la propria individualità, con le proprie sofferenze, con i propri minimi mezzi, direbbe Piovani, anche nel proprio piccolo, cercare di sottrarre da quella percezione, da quel vissuto percettivo, la parte malvagia della percezione, della stessa percezione, non di un'altra, la parte malvagia della percezione, sottrarre il più possibile per far risultare il netto di quello che rimane come bene. Certo, dice Rosmini, si può ricavare dalla Teodicea, ciascuno non riceverà in questa sottrazione, non ricaverà lo stesso utile di bene, ma l'importante è che ciascuna creatura, a seconda del suo vissuto individuale, possa attraverso la percezione trovare anche quel minimo bene da questa sottrazione di una spesa. Immaginiamoci questo, facciamo una metafora, che poi non è una vera e propria metafora perché ha dei risvolti politici molto importanti che si ritornano in diverse componenti della vasta produzione rosminiana. Ogni individuo deve porre una spesa, che equivarrebbe al male, da questa spesa deve ottenere un guadagno. il guadagno da cosa è dato? Dalla sottrazione della somma dei beni, che sarà sempre maggiore, questo da un punto di vista ontologico, della somma dei mali. Questo è il grande compito che, secondo Rosmini, Dio affida alla creatura. Questo potrebbe trovare un punto di congiunzione tra questo libero arbitrio incondizionato e l'indirizzamento della libertà. Dice Rosmini nel paragrafo numero 227: l'eterno geometra deve creare il massimo della felicità attraverso quel tanto di miseria che era indispensabile a procacciarla. Vedete anche il termine procacciare, quasi la creatura volesse procacciare l'affare del bene. Indispensabile, ben inteso, e qui apriamo un'ultima tematica, indispensabile, ben inteso, per la limitazione delle cose create, per la quale non potea esserne certo genere di virtù, né certo genere di felicità, senza qualche vizio e qualche miseria contrapposta. Continuo per spiegare quest'ultimo punto, in un altro paragrafo, numero 226. I mali dunque della vita terrena giovano all'uomo di tanto che sono a lui un gradino, per il quale egli ascenda ad una virtù ed a un gaudio di ordine superiore e per innanzi disconosciuto. Cioè, per Rosmini, il male non è qualcosa di creato, cioè che potrebbe essere vista così la questione, e io non la vedo in questo modo. Dio ha creato il male e ha creato il bene. Il male è un trampolino di lancio per dare alla creatura lo sforzo e l'attenzione di essere libera a trovare il bene. Non stanno proprio così le cose. Dio ha creato una natura limitata, e dice Rosmini in un altro punto della Teodicea, che adesso cito più o meno a memoria nel ostico linguaggio rosminiano, dice è saggio, quindi o non creava nulla, dice Rosmini, o se doveva creare qualcosa doveva crearla per forza limitata, perché se l'avesse creata illimitata non avrebbe fatto altro di creare se stesso, no? Quindi questa creatura limitata tenderà, ha una tendenza, ripeto, ha un conatus a fare qualche cosa piuttosto che un'altra. Alla milanese, piuttosto. Qualcosa o un'altra. O a vedere il bene, in questa percezione, o a vedere il male. O a vedere entrambi. Il famosissimo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, qua non funziona come metafora. Cioè la creatura deve cercare, in questa sua tendenza, con uno sforzo, molte volte che per Rosmini è drammatico, perché ci sono da giustificare molte volte delle sofferenze atroci, per cui è difficile dire, e lì non bisogna lamentarsi e vederlo semplicemente come un ordine razionale, sottrai quel male fortissimo, fisico e morale, e lascia il bene. No, lo sforzo è proprio quello di oltrepassare l'apparenza percettiva, e qui che subentra? Subentra la funzione più importante per fare questa operazione, perché se tutto fosse percezione animale, percezione sensitiva, dice Rosmini che col sentimento fondamentale corporeo, in realtà, in modo molto merlopontiano, la creatura incamera tutto l'essere con la percezione. La percezione è a 360 gradi. Chi è che trasforma questa percezione a 360 gradi in una visione che possa far dedurre, possa muovere la volontà ad agire su questa percezione in un modo oppure in un altro? È la ragione, perché la percezione intellettiva traduce la percezione sensitiva in un'idea dell'ente. Quest'idea a questo punto non è né bene né male, è un'idea dell'essere. O si accetta così, in modo molto stoico e passivo, tutto deve andare così secondo la volontà di Dio, e quindi niente è male ma tutto è bene ontologicamente, ma ritorniamo a un problema dove il gatto si morde la coda, perché a questo punto Dio ha creato tutto bene, solo la natura che vede male, solo apparenza, accettiamo tutti gli orrori del mondo, tutte le nostre sofferenze fisiche e morali, tutto va bene, tutto serve a tutto, disuguaglianze, atti naturali catastrofici, guerre, serve tutto per il bene, così. È una visione che da un punto di vista, può essere un indirizzo di interpretazione dal punto di vista della Teodicea, però sicuramente non apre le porte a nessun tipo di teoria politica che possa avere come sfondo la Teodicea, perché la politica in ogni caso è di per sé, Rosmini l'ha già notato nelle sue opere giovanili, come accennava all'inizio, è disuguaglianza, tende, la politica tende alle disuguaglianze, tende a porre un massimo di beni che fa della Repubblica il benessere una volta che vengono sottratti i mali, una volta che vengono pagate delle spese, da parte anche delle creature, da parte anche dei sudditi di un regno, da parte dei cittadini di una Repubblica e così via. Piovani aveva notato già questo, diciamo che da questo punto di vista è il primo che ha avuto questo indirizzo, ritenendo che nella Teodicea rusminiana, che secondo Piovani è autenticamente sociale, perché ogni creatura tende col minimo mezzo a partecipare a questo, e secondo Piovani la Teodicea da questo punto di vista è un progetto di bene, felicità e giustizia. Ma forse anche il totem dal punto di vista della teodicea sociale che Piovani merita, in una quarta fase, come la chiamiamo da qualche anno, di aggiungere qualcosa di più. È un progetto di bene e giustizia dove ognuno partecipa al bene, è un po' troppo sbrigativo. C'è il problema da sottolineare, a costo di diventare ripetitivi, dello sforzo della creatura, perché la creatura in realtà tende molto più facilmente a vedere il male nella sua percezione, non il bene. Tende a vedere il male. Perché? Tende a vedere il male perché il primo avvisaglio della percezione è quello animale. Nella percezione animale c'è la parte organica che fa accusare più male che bene. Quindi è lì il problema. L'apparenza, il sentire, è più nell'antropologia animale della creatura, è più male, tende a essere più male che bene. E questo porta subito la creatura a vedere l'essere come diforme, disuguale, disarmonico. C'è il male, avverto il male, sento il male e quindi tutto mi appare diforme. Solamente una percezione di male mi può essere la chiave che mi trasforma tutto l'ordine dell'essere in male. Non avviene esattamente il contrario in modo speculare. Una sola percezione di bene mi trasforma tutto in positivo. È molto più raro, molte volte la percezione di qualcosa di piacevole può essere un'istantanea, può essere un momento di consolatorio, piuttosto che trasformare tutto l'ordine in modo armonico. Mentre invece tutto un ordine armonico, basta analizzarlo nella fenomenologia proprio dell'esistenza di ciascuno, ogni evento di male, nonostante magari ci fosse poco prima un ordine avvertito come armonico, una sola trasversalità percettiva del male fa cadere tutto quest'ordine. Ecco che è qui proprio la tendenza della natura umana a vedere male. E la proposta di Rosmini di Teodicea è che non si può in un momento strutturato, statico, dire questo è male e questo è bene. È per questo che si ritiene che la Teodicea, se si vuole leggere in una prospettiva etico-politica, etico-sociale, deve essere vista in un divenire di questa percezione, analisi, riflessione e volontà che muove a un ordine di bene superiore. Deve essere continua nella vita individuale, nella vita sociale, nella storia dell'umanità, perché se il bene è qualcosa che deve essere raggiunto, uno sforzo, un'attenzione, non può essere detto, organizzato in un momento ben preciso, ma deve essere una prospettiva, ritornando alla metafora, che ripeto non è esattamente una metafora, di un'azienda, non si può dire fino alla fine di un bilancio che l'entrata, un'uscita, una spesa, un ricavo siano stati dannosi o meno. La bancarotta si attesta alla fine di un esercizio economico, non si attesta nel corso dell'investimento. E dice Rosmini nel paragrafo 293, l'uomo viene definito secondo due aspetti, uno dei quali è negativo, è la limitazione che li rende abili a tutti i mali, è una natura limitata, finita, è una creatura che è un corpo e quindi lo rende abile a tutti i mali, non lo rende malvagio, lo rende, vedete, questo ritorno del conatus, della tendenza e non della struttura dell'essere malvagio, torna costantemente nella Teodicea. L'uomo è reso abile a tutti i mali, senza il gratuito soccorso di Dio medesimo, importantissima questa aggiunta, è abile a tutti i mali senza il gratuito soccorso di Dio medesimo. Cioè la natura di per sé, in quanto creatura, è abile a far male. Non è malvagia, ma abile a far male. Però l'altro è positivo, l'altro aspetto è positivo, ed è la partecipazione all'esistenza. Quindi vediamo che c'è proprio, qui Piovani ha individuato bene, non ci sono certo io a ricordarlo, nel 57, cioè la trasformazione dell'attio di Cè in una visione molto pratica, la partecipazione all'esistenza. Non dice la partecipazione al Dio metafisico, la partecipazione all'esistenza, non usa neanche il termine essere, all'esistenza, che quindi pone il rapporto differenziato fra essere e percezione dello stesso. La partecipazione all'esistenza che rende capaci gli uomini di ordine e di tutti i beni. Questa partecipazione all'esistenza in un essere che è enigmatico, in un essere che è oscuro, che è alternato, diceva Rosmini nell'antropologia, dicevo poco fa, fra eteri numi e spettri, l'uomo si trova di fronte a questo essere, non deve vedere ciò che c'è bene e ciò che c'è di male, ma deve vedere il modo con cui ordinarlo. E il modo con cui ordinarlo non è altro che far emergere un netto di bene fra ciò che è vissuto come male, sottrandolo a ciò che è vissuto come bene, e far rimanere qualcosa che possa essere utile a tutti. Vorrei concludere con questa citazione finale, che commenterò brevemente, del paragrafo 277 della Teodicea, che mi pare possa sintetizzare un po' tutti questi spunti di ricerca che ho cercato di proporre. Chi non sa considerare che i casi particolari, c'è un individuo che dice questo è bene, questo momento in cui sto parlando in pubblico è bene, un momento dopo è male, senza congiungerli fra loro, chi non sa considerare che i casi particolari, non può vedere, non a caso, la mia deformazione fenomenologica mi fa notare tutti questi verbi, non può vedere, usa proprio il termine del vedere, che è un termine tipicamente fenomenologico, non può vedere bellezza, vedete che usa anche un termine estetico, che il professor Klinke preannunciava nell'altra relazione, non può vedere bellezza, perché il bene è anche bellezza, l'ordine e l'armonia è bellezza, che egli è questo universo. Cioè, questo universo è bello, ma non lo sappiamo se è bello. È. L'universo è. Punto. L'universo è. L'uomo, se vede solo il caso particolare, estrapolato in un momento che nella fenomenologia non potrebbe esistere, dovremmo andare in una visione dal punto di vista di Dio, se estrapola questo e vede dal punto di vista di Dio, non potrebbe notare che questo universo è bello, perché dovrebbe diventare Dio. Quindi come fa? Deve riconoscerlo, e per riconoscerlo non deve concentrarsi sul caso particolare, perché ogni male può essere in realtà un bene e ogni bene può essere un male. Videe, dice Rosmini, anzi trovare deformità, vi dà trovare deformità, l'essere è deforme, non si presenta in modo armonico, perché s'abbatte ad irregolarità inevitabili, è tutto irregolare. Nella nostra vita, nel fluire della nostra vita, soprattutto quando si tirano le somme, soprattutto quando si va avanti, si vedono le cose molto sempre più regolari. All'inizio è tutto irregolare, qualcosa che sembrava avvenuto per caso, è ritenuta malvagia, poi poteva essere fatta combaciare in un ordine che poi può sembrare armonico. E dice Rosmini, quindi noi vediamo un'irregolarità in questo essere, anche perché i nostri sensi non ci fanno vedere sempre tutto armonico, ma più che altro sempre tutto disarmonico. Ciò che è amaro per me è dolce per un altro, ciò che è oscuro per me è luminoso per un altro, ciò che per me è stare male, per un altro è star bene. Quindi è tutto relativo, tutto dissociato anche da un punto di vista di costruzione sociale e politica, è tutto relativo. E questo è inevitabile. È inevitabile perché la percezione parte dal sentimento di una natura corporea. Dice Rosmini, con una versativa, ma chi considera una lunga serie di avvenimenti, cioè percezioni che cambiano continuamente nel corso dell'esistenza, le cui interpretazioni, i cui interrogativi danno sensi sempre nuovi, vi scorgerà ordine, regolare e simmetrico, quindi una visione di insieme che deve essere continuativa nel corso dell'esistenza, cioè il male è qualcosa e il male e il bene sono qualcosa che nascono da un'interrogazione da parte della creatura che continua nel corso di un'esistenza, non è una struttura che può essere definita secondo un discorso di Teodicea a cui Rosmini, almeno da un punto di vista leibniziano o comunque moderno, comincia a rinunciare proprio perché ne vede le difficoltà, solo parlando della giustificazione di Dio e delle sue leggi, ne vede le difficoltà in una sua applicazione pratica dopo che la rivoluzione francese ha fallito nello spiegare il male sotto altre prospettive.